Mi spiace che siamo in pochi perché questa sera, seguendo sempre il documento finale del Sinodo, e la settimana prossima si affrontano le questioni che hanno fatto più discutere sia al Sinodo, nel dibattito tra i padri sinodali, sia fuori dal Sinodo, nella stampa, nei giornali, nei settimanali, nei dibattiti televisivi. E devo dire, come dicevo già l'altra volta, che mi sembra che l'interesse su questi argomenti che stasera vediamo si sia notevolmente affievolito, per non dire svuotato quasi. Forse perché si è occupati, come dicevo, da altre cose, dall'anno santo, eccetera, e forse perché si aspetta appunto l'assemblea del Sinodo che si terrà nel prossimo autunno, per allora forse si accenderà di nuovo il dibattito, quando appunto si tratterà di prendere decisioni. Per adesso si è soltanto fatto un lavoro di consultazione, di confronto e di dibattito, ma nella prossima assemblea bisognerà arrivare ad una decisione che, come sapete, non è di competenza dei padri sinodali, ma è di competenza del Papa, che raccoglie le indicazioni, i suggerimenti, i consigli, le suggestioni, le proposte dei padri sinodali e poi deciderà cosa fare. Siamo nella terza parte del Sinodo, quella che riguarda le prospettive pastorali, così si intitola da questa parte, come è riportato nel titolo, il titolo generale, e siamo nella parte dedicata ad alcune questioni molto acute, molto sentite, e sono la cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile o in convivenza. Ne trovo tutti i giorni andando a benedire le case, qualcuno si vanta anche: ma perché non si è sposata lei, che insieme a quest'uomo 40-35 anni, e si sta bene così, va bene. Quindi il discorso finisce lì. E poi l'altra, curare le famiglie ferite, separati, divorziati, non risposati, divorziati, risposati, famiglie monoparentali. E questa è la parte che vediamo stasera, seguendo il testo del Sinodo. E poi la settimana prossima c'è una questione: mi darò malato, io così non lo farò, una questione ancora più intricata, che è l'attenzione pastorale verso le persone con orientamento omosessuale, con quella famosa frase stracitata del Papa, che, come ho già detto, non bisogna far parlare sull'aereo quando torna dai viaggi, che gli scappano parole che poi sono variamente interpretate. Chi sono io per giudicare un omosessuale? Vi ricordate quella frase? Allora io leggo e poi commento un po'. Se qualcuno vuole intervenire con domande è meglio questa sera, perché le questioni sono un po' complesse, quindi se voi mi date qualche input, qualche suggestione, qualche provocazione, io faccio a meno di allargare il discorso. Allora, la prima considerazione, o le prime considerazioni del numero 41, sono presto dette: occorre operare un discernimento. La prima osservazione dei padri sinodali, che riprende quello che già nel 1981 scriveva San Giovanni Paolo II, ormai, in un mirabile documento dedicato alla famiglia, che è intitolato Familiaris Consortium. E in questa parte, che riguarda le situazioni di crisi evidente della famiglia, il Papa diceva prima di tutto che bisognava operare un discernimento delle situazioni, che vuol dire non bisogna accumulare in un unico fascio o appiattire appiattire in un'unica categoria le situazioni matrimoniali difficili o irregolari. Perché? Perché non tutte sono, non è possibile metterle tutte sullo stesso piano. Tutte interpellano la comunità cristiana, ma non tutte la interpellano allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa acutezza. E non tutte le situazioni matrimoniali irregolari o difficili prevedono la stessa responsabilità delle persone implicate. Potremmo dire, esagerando un po', che ogni situazione matrimoniale regolare è a sé stante, nel senso che è unica e irrepetibile. Si possono raccogliere in alcune tipologie, ma poi il dramma o la difficoltà è vissuta da due persone a titolo personale, con sfaccettature, con tensioni, con sofferenze che variano da situazione a situazione. Allora, prima di tutto, il Sinodo incoraggia il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà. E poi è importante un'altra osservazione, fanno i padri sinodali, e questo coinvolge noi preti e tutti noi membri della comunità cristiana. Occorre avviare, se non è ancora avviato, alimentare, favorire, promuovere, intensificare il dialogo pastorale con tali persone. Questa è una grossa chance, ma è anche una grossa difficoltà, perché succedeva, e in parte succede ancora, che le persone che vivono in situazione matrimoniale irregolare non desiderano, non chiedono, non vogliono il dialogo, o perché si ritengono che la Chiesa li metta ai margini, o perché si ritengono loro, senza buon motivo, di essere ai margini. E invece bisognerebbe che tutti noi impariamo, noi preti in testa se vogliamo, ma tutti noi impariamo l'arte, la capacità, la tenacia, il coraggio, oserei dire più che il coraggio, di avviare e di mantenere aperto il dialogo con le persone che vivono in situazione matrimoniale di difficoltà o, tra virgolette, irregolare. Allora, il discernimento, il dialogo, e poi i pastori devono identificare quegli elementi che possono favorire la proposta del Vangelo, l'evangelizzazione, la proposta liberante del Vangelo di Cristo a proposito del matrimonio e della famiglia, anche a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, o addirittura anche a coloro che si trovano in situazione di cosiddetto matrimonio irregolare o situazione matrimoniale irregolare. Una, qui dove i vescovi non si sono trovati uniti nel voto, una sensibilità nuova della pastorale odierna consiste nel cogliere gli elementi positivi presenti nei matrimoni civili e fatte le debite differenze nelle convivenze. Qui i padri non tutti erano d'accordo. Quali sono, come si chiedessero, ma quali sono gli elementi positivi presenti in una convivenza? Però si possono. Il fatto che due si rispettino e si amino è un elemento positivo, anche se dentro una situazione che non è in sintonia con la visione e con la proposta cristiana, perché appunto è una convivenza, un matrimonio civile, ma ci sono anche elementi di positività, di bontà, di amore sincero, di rispetto, anche nelle situazioni cosiddette irregolari. E bisogna agganciarsi a questi elementi positivi, fatte le debite differenze anche nelle convivenze. Occorre che nella proposta ecclesiale, pur affermando con chiarezza il messaggio cristiano, indichiamo anche elementi costruttivi in queste situazioni che non corrispondono ancora o non più adesso. Una seconda serie di riflessioni cerca di interpretare le diverse modalità, le diverse tipologie di convivenza, perché abbiamo già avuto modo di ricordare questo, ma lo richiamiamo. Le convivenze non sono tutte uguali. C'è la convivenza senza impegno, che non viene molto giustamente considerata, perché una convivenza senza impegno confina e si confonde, può confondersi con il libero amore, con la decisione di convivere senza alcuna prospettiva futura, ma credo che siano rarissime queste situazioni. Mentre sono più frequenti le altre situazioni che citano lì, quella ad la convivenza ad experimentum, si dice in latino, e cioè non ci sposiamo, non scegliamo il matrimonio, neanche quello civile, non siamo sicuri che valga la pena decidere di volerci bene per sempre, abbiamo ancora parecchie incertezze, dubbi, resistenze a decidere, facciamo la sperimentazione, cioè siamo seri, ci prendiamo sul serio, andiamo a vivere insieme quasi per fare una sperimentazione in vista di una decisione. Questa è un po' più frequente. Si chiamano convivenze ad experimentum. Oppure, andando avanti, c'è un altro tipo di convivenza, lì al numero 42, la convivenza scelta a causa della mentalità generale contraria alle istituzioni e agli impegni definitivi, cioè non una convivenza scelta in vista di della decisione definitiva del matrimonio, facciamo la prova e vediamo se ci va bene, poi decideremo il matrimonio, ma una convivenza decisa senza prospettiva matrimoniale. La semplice convivenza è spesso scelta a causa della mentalità generale contraria alle istituzioni e agli impegni definitivi. I giovani, per colpa nostra, perché davvero è colpa nostra, di noi adulti, non amano più gli impegni definitivi. Hanno una allergia, ma non per cattiveria. Ci sono tanti motivi che adesso non abbiamo tempo di passare in rassegna, ma basterebbe pensare alla velocità, alla estensione e alla velocità dei cambiamenti che segnano tutti gli ambiti della vita, non solo uno, ma tutta la vita dei giovani è segnata e attraversata da situazioni in perenne mutamento da tutti i punti di vista. Che si basterebbe pensare ai telefonini, se uno ha il telefonino, io ho comprato il telefonino, me l'ha regalato, il telefonino 4-5 anni fa, e sono già 4-5 anni che quelli che vendono i telefonini mi dicono di cambiarlo perché è vecchio, ma non ti vergogni. Basterebbe pensare a una cosa irrisoria come il telefonino, che va cambiato perché non sei più aggiornato, non fa tutte le funzioni che potresti avere, adesso è uscito il 6, il 6S e tu sei indietro, eccetera, ma lo dico non perché sia la cosa più importante, perché è un segnale, ma poi ci sono i cambiamenti della cultura, della coscienza, del lavoro, la flessibilità del lavoro, il cambiamento del posto di lavoro. Io vado 6 anni a lavorare a Londra, mia nipote è a Londra a fare la biologa, questo qui va in un mio parrocchiano, è andato in Australia perché qui non trova lavoro, cioè già queste cose dicono come dei segnali evidenti di una visione della vita che non ha più la stabilità di un tempo, in tutti gli ambiti. E come mai questi qui dovrebbero coltivare una decisione definitiva e stabile quando tutto il resto della loro vita è instabile, soggiace al cambiamento, è esigito alla flessibilità e al cambiamento, altrimenti tu resti fuori dei giochi. E quindi c'è anche questa tipo di convivenza che è la convivenza di chi, di quelli che si vogliono bene davvero, che intendono seriamente la loro relazione, ma che preferiscono viverla, poi ci sono i vari livelli di serietà o di auspicata definitività, bisogna vedere situazione per situazione, preferiscono viverla come una scelta che non diventa matrimoniale. Se poi ci si mettono le mamme e le nonne che dicono, e sono tante queste, che dicono non sposarti perché non si sa mai, poi se ti separi non hai i problemi dell'avvocato, del processo. Adesso poi il divorzio lo si fa dopo quanti mesi? 3, 6, 6, e quindi siamo a posto, no, con la flessibilità. Allora, tre tipi di convivenza: ad experimentum, la prima, senza alcun matrimonio né canonico né civile, ma senza esclusione di passare al matrimonio canonico o civile, se ad experimentum, oppure la semplice convivenza è scelta a causa della mentalità generale contraria alle istituzioni e agli impegni definitivi, ma anche per l'attesa di una, questo è un altro motivo, di una sicurezza esistenziale, lavoro e salario fisso, che questa è la stagione che si protrae sempre più in là nella vita dei giovani. C'è sempre più distanza tra l'età in cui una volta si decideva per il matrimonio e l'età in cui oggi è possibile decidere in ragione del prolungarsi della formazione professionale, del riperimento del lavoro o dell'approntamento della casa, dell'abitazione. Anche se io non esagererei, perché quelli che convivono e dicono non possiamo sposarci perché non abbiamo i soldi o la casa, contano delle si imbrogliano e cercano di imbrogliare gli altri, perché se tu convivi la casa ce l'hai e se tu convivi un lavoro c'è, altrimenti come fai a vivere insieme? Quindi è una giustificazione che una giustificazione non chiara, non dichiarata, non intenzionale come sembra apparire, di una non volontà di prendere decisioni definitive, non della mancanza di condizioni che consentono le decisioni definitive. Comunque non allarghiamo il discorso. Allora, la semplice convivenza, in altri paesi, infine, le unioni di fatto sono molto numerose, non solo per il rigetto dei valori della famiglia e del matrimonio, ma soprattutto per il fatto che sposarsi è percepito come un lusso per le condizioni sociali, così che la miseria materiale spinge a vivere unioni di fatto. Questa è, non è, penso, la condizione nostra, ma dei paesi in via di sviluppo. E allora, conclusione di questa prima problematica pastorale, di questa prima situazione da discendere, ma unificata questa situazione nelle convivenze. Sono di diverso tipo, abbiamo detto, eccetera, eccetera. Tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. È una fatica immane, si cerca di farlo, ma talvolta cadono le braccia e dici ma lasciamo stare che si arrangino, qualche volta ti viene questa tentazione, se no non vogliono lasciare perdere. Si tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza. A questo scopo è importante la testimonianza attraente di autentiche famiglie cristiane come soggetti dell'evangelizzazione della famiglia. Oggi, ma non rivelo nessun segreto, ho detto a Don Bruno di preparare la cresima a alcuni giovani e non ho fatto i conti che non possono fare la cresima quest'anno, quindi Don Bruno li sta preparando e fa gli incontri di preparazione. E oggi mi ha detto, allora fanno la cresima il 17 di maggio? Ma secondo me non la possono fare, ho detto. Allora perché li sto preparando? Perché si spera che la facciano dopo, non questo 17 di maggio, perché non possono farla questo 17 di maggio, convivono, ma allora chi convive non può fare la cresima, o rompe la convivenza e fa la cresima e poi si sposerà, oppure si sposa e poi farà la cresima. Così dice la Chiesa, non Cesare. E lui ha detto, beh, fai così, telefono al vescovo e digli se può fare un'eccezione, questi qui li facciamo cresimare il 17 di maggio, anche se convivono, perché si stanno, hanno già fissato la data del matrimonio, ma di per sé non sarebbe possibile. Allora, seconda serie di situazioni, questa è più nutrita, non è solo quella della convivenza. Se avete domande intervenite, è possibile intervenire in ogni momento. Allora, curare le famiglie ferite, frase che fa venire in mente il Papa, no? La Chiesa è un ospedale da campo. Troppo abusata questa frase, secondo me, no? La Chiesa non è solo un ospedale, può essere e deve essere anche un ospedale da campo, ma deve essere dell'altro anche. Allora, curare le famiglie ferite, separati, divorziati non risposati, divorziati risposati, famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono le famiglie che tali diventano in ragione del divorzio. Sono così che si producono, perché non è possibile, no, che uno decida di fare una famiglia monoparentale, no? È una situazione in cui si trova in ragione della decisione del divorzio sua o del coniuge. Allora vediamo cosa dice, qui ci sono, io mi sono trascritto i numeri, c'è il numero 48 che ha 35 no da parte dei vescovi, poi lo vediamo. C'è nei voti che il Papa ha voluto venissero pubblicati, qui andiamo nei punti in cui i no sono tanti dei padri sinodali. Allora, prima di tutto, quando si creano tensioni, difficoltà, incomprensioni, litigi, anche se vogliamo, scontri, offese, adulteri, non so, possiamo fare un lungo elenco di situazioni che intaccano, che minano la stabilità e l'armonia coniugale, si dice che la Chiesa dovrebbe stare vicino a queste persone, a queste coppie, per favorire la riconciliazione, e quando si sta accanto a loro e si sta accanto a loro con saggezza, con rispetto, ma anche con una proposta chiara, si ottengono, non frequentissimamente, ma si ottengono risultati positivi in ordine alla stabilità del matrimonio. Se questo non è possibile, bisogna stare vicini a loro perché si perdonino, almeno, e vivano la rottura, la fragilità, la rottura della relazione coniugale con meno traumi possibili loro, ed è sempre un trauma, la rottura del matrimonio, e con meno traumi possibili per i figli, come verrà detto dopo, perché sono quelli che fanno le spese più pesanti, che subiscono traumi più pesanti, che portano le conseguenze più negative per tutta la vita. Dicono quelli che lavorano in questi campi che gli insegnanti, ad esempio, tanti insegnanti si accorgono dal comportamento del loro scolaro o studente che in famiglia stanno separandosi. Alcune volte poi in maniera del tutto evidente, i tic nervosi, la tristezza, la mancanza di resa scolastica, cioè ci sono dei segnali che chi è attento sa leggere e capisce immediatamente. Nel sinodo, andiamo avanti lì, è risuonata chiara la necessità di scelte pastorali coraggiose. Cosa voglia dire? Non mi è dato di sapere bene, però leggiamo. riconfermando con forza la fedeltà al Vangelo della famiglia e riconoscendo che separazione e divorzio sono sempre una ferita che provoca profonde sofferenze ai coniugi che li vivono e ai figli, i padri sinodali hanno avvertito l'urgenza di cammini pastorali nuovi che partano dall'affettività, dall'effettiva realtà delle fragilità familiari, sapendo che esse spesso sono più subite con sofferenza che scelte in piena libertà. Si tratta di situazioni diverse per fattori sia personali che culturali e socio-economici. Occorre uno sguardo differenziato, come San Giovanni Paolo II suggeriva, abbiamo già citato questo, nella Familiaris Consortio del 1981. E allora cosa vuol dire questi cammini pastorali nuovi? Primo, ogni famiglia in difficoltà va innanzitutto ascoltata con rispetto e amore, facendosi compagni di cammino come il Cristo con i discepoli sulla strada di Emmaus. Sapete che nella nostra diocesi da tempo sono stati avviati cammini per separati, per divorziati e per divorziati risposati. Quando ero in ufficio famiglia e insegnavo queste cose agli studenti del seminario che diventavano preti, dicevo che bisognava che la comunità cristiana si convertisse. Non si convertisse all'idea che ormai la fedeltà coniugale e la stabilità del matrimonio sono un optional. No, no. La conversione non è nell'attenuazione della proposta. La conversione è nella capacità di restare, di stare più che restare, di stare realmente vicini a quelli che vivono queste situazioni di crisi, di difficoltà, di rottura, senza che loro abbiano l'impressione, senza che la comunità cristiana abbia l'impressione di un attenuamento della chiarezza della proposta cristiana. Del tipo, faccio un esempio che riguarda anche me, se volete, del tipo che se il parroco o il professore del seminario va a casa di due che sono divorziati e risposati a trovarli e ci sta a cena, un po' di tempo fa, questo veniva sospettato come acquiescenza, come approvazione della situazione, e invece no. Va interpretato come vicinanza a chi sta soffrendo, punto. E la comunità cristiana deve convertirsi a questa, che poi riguarda anche la missione dei divorziati e risposati alla comunione, questa conversione, la comunità cristiana deve convertirsi, deve cambiare atteggiamento e deve accettare, anzi volere, non solo accettare, che i sacerdoti e tutti i membri della comunità cristiana siano vicini a quelli che vivono questi drammi, e la vicinanza non deve risultare, non deve essere sospettata come approvazione, ma come vicinanza reale. Come io vado a trovare l'omicida in carcere, è un brutto esempio, per carità, e questo non vuol dire che approvo l'omicidio, così devo poter andare liberamente a trovare una coppia di divorziati e risposati. Punto. Forse qui abbiamo fatto dei grossi passi in avanti, ma non ancora del tutto, secondo il mio modesto parere. Ogni famiglia va innanzitutto ascoltata con rispetto e amore, facendosi compagni di cammino come il Cristo con i discepoli sulla strada di Emmaus. Valgono in maniera particolare per queste situazioni le parole di Papa Francesco. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri, sacerdoti, religiosi e laici, a questa arte dell'accompagnamento, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. È profondissima questa frase, un po' poetica ma profondissima, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro. Fa venire in mente la frase dell'Esodo, mi pare, che non Mosè viene invitato a togliersi i sandali davanti al mistero di Dio. Questa è terra sacra, togliti i sandali. che qualcuno interpretava, mi ricordo quando studiavo, togliti i sandali davanti al mistero di Dio e ritrova la tua identità di creatura, ritocca la tua terra dalla quale sei tratto e allora potrai accostare il mistero di Dio. Questa, e qui è applicata al rapporto con l'altro. Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma anche nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. Che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. Allora, qui si sottolinea, adesso, prima di arrivare al 48 che è il più critico, si sottolinea che questo discernimento di cui si parlava prima è indispensabile per accompagnare i separati, i divorziati, gli abbandonati. Io ho sempre sostenuto e sostengo ancora che quando un matrimonio si sfascia non è mai colpa soltanto di uno, mai. C'è una corresponsabilità. Però si può anche dire, senza tema di smentita, che in alcune situazioni è più evidente constatare che uno ha più colpe di un altro. Anche se non tocca a noi stabilire le colpe, fare la classifica dei colpevoli. Però quindi ci bisogna operare un discernimento per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati. Sono situazioni diverse queste. Va accolta e valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio e l'abbandono. Oppure sono stati costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. Io ho consigliato più volte, soprattutto a donne, mi ricordo, la separazione. Ma come lei, un prete, consiglia la separazione? Certo, nella tua situazione, per il bene tuo e dei tuoi figli, non resta altra scelta che questa, la separazione, se vuoi il mio consiglio. E la Chiesa prevede come scelta estrema la liceità della separazione, non del successivo matrimonio. Della separazione, punto. Quando le condizioni di vita sono tali da attentare pesantemente all'identità e alla serenità di una persona e dei figli, ci si separa. La Chiesa lo prevede. Queste cose forse tutti non le sanno, però è meglio che si dicano. Va accolta e valorizzata soprattutto la sofferenza di coloro che hanno subito ingiustamente la separazione, il divorzio o l'abbandono, oppure sono stati costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. Il perdono per l'ingiustizia subita non è facile, ma è un cammino che la grazia rende possibile. Di qui la necessità di una pastorale da riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da stabilire nelle diocesi. Io ho, non molte volte, ma qualche volta ho registrato, ho vissuto e quindi memorizzato situazioni di questo tipo, di una persona che è riuscita a perdonare il coniuge e ritornarci insieme. E questo succede a una condizione, secondo me, a condizione che il coniuge tradito, non dico percorso perché allora è meglio che ci separi, il coniuge tradito, cioè il coniuge che ha subito dal marito l'accensione di una relazione temporanea con un'altra donna, ad esempio, è riuscito a perdonare solo quando ha capito che aveva una qualche responsabilità e che aveva bisogno di essere perdonata. In questi casi non solo la riconciliazione è possibile, ma avviene e i coniugi si ritrovano. Io sono testimone, vi dirò che ne ho fatte di tutti i colori prima di diventare parroco. Mi ricordo che mi appostavo al pomeriggio con la macchina in un posto e controllavo i movimenti di un coniuge che tradiva la moglie e poi sbucavo fuori o brutto porco, tu dici che non è vero, guarda che ti vedo io qui, cosa stai facendo qui? E una volta questo qui era in casa e ha detto che andava a vedere la partita e si è sbagliato, ha piantato la moglie e me che stavamo parlando, si è sbagliato e ha messo sulla mia giacca. E io mi sono ritrovato la sua. Io che sto trovando in tasca c'erano i bigliettini che lui scriveva all'amante. Allora l'ho aspettato e gli ho detto, adesso non conti più le balle, né a me né a tua moglie, qui sono le prove. Questi qui sono riconciliati, adesso non devo andare nei particolari. Vabbè, allora, andiamo alla 48, che dobbiamo finire. Questo è il punto che ha avuto 35 no. Da parte dei vescovi, 35 no, non siamo d'accordo. Un grande numero dei padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati il superamento della necessità della doppia sentenza conforme. Sapete cosa vuol dire, vero o no? Allora, io ricevo da una persona la richiesta di avviare una causa presso il Tribunale Ecclesiastico per l'accertamento della validità del matrimonio o per l'accertamento della nullità, che è la stessa cosa. Allora, bisogna cercare un avvocato riconosciuto dal Tribunale per noi regionale ecclesiastico di Milano, Piazza Fontana, che introduca la causa, la può introdurre solo un avvocato. Si introduce la causa, si ascoltano i testimoni, sempre segretamente, mai col dibattito pubblico, e poi il Tribunale regionale ecclesiastico di Milano, con un collegio giudicante di 3 giudici, valuta tutte le testimonianze e pronuncia una sentenza. Questo matrimonio è nullo, non è mai incominciato. L'iter non è finito perché occorre il secondo grado. Allora tutte le sentenze del Tribunale di Milano vanno in appello a Genova. Genova riapre il caso, riesamina il tutto e se la sentenza di Genova corrisponde alla sentenza di Milano, il matrimonio è nullo. Il parroco riceve una richiesta di trascrivere sul registro dei battesimi che la persona tal di tali, che si era sposata il giorno tal di tali con la persona tal di tali, è libera di risposarsi perché il suo matrimonio è stato riconosciuto nullo. A me è successo più di una volta nella parrocchia dove ero prima. Non so se mi succederà anche qui. E le cause di nullità, adesso lasciamole stare, se no stiamo qui un paio d'ore. Le cause di nullità. Allora, i padri hanno detto, velocizziamo le cause, aboliamo il secondo grado. Primo, Milano decide, la sentenza di Milano è definitiva. Quindi, le procedure dunque, tra le proposte, il superamento della necessità della doppia sentenza conforme, quello che ho spiegato adesso. La possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano. Senza andare in tribunale, il vescovo diocesano ascolta le persone e dice sotto la mia autorità, per quanto io comprendo, decido che questo matrimonio è nullo. Questa è rischiosissima questa cosa. Sapete che la Chiesa per evitare questi rischi ha previsto anche che i principi non fanno la causa del loro Stato, ma si va da un'altra parte a farla, per evidenti tentativi di corruzione. Dopo dicono che quella di Monaco ha corrotto i giudici, ma non è vero. Quella, la figlia di Grace, Carolina. Allora, un processo sommario di avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni padri, tuttavia, si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo matrimoniale. Secondo altre proposte andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla verità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento. Allora, tutti i matrimoni validi sono sacramento, se due sono battezzati, ma secondo qualcuno molti matrimoni celebrati da battezzati, che dovrebbero essere sacramento, non lo sono perché chi li celebra non ha la fede. E se non c'è la fede, il matrimonio non è valido. Ora, io credo che molti non ce l'abbiano la fede. Cioè, loro hanno in mente la macchina d'epoca, l'abito, i fiori, il fotografo, gli amici, che non vengono neanche a messa, non interessa niente di tutto il resto. Quindi, dov'è la fede che dovrebbe dare validità al matrimonio? Non c'è. Quindi diciamogli subito, non sposatevi, non fatelo, è nullo. E Papa Ratzinger aveva sostenuto la tesi che molti dei matrimoni che noi celebriamo in chiesa sono nulli per mancanza di fede. L'ha detto anche in un discorso. Però chi lo accerta? Il tribunale ecclesiastico o il Papa di persona o il Vescovo locale? E questo è il problema. Circa le cause matrimoniali, lo snellimento della procedura richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del Vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate. Sono tutte proposte che però non risolvono il problema, per secondo me, insomma, della missione all'Eucaristia dei divorziati e risposati. Le persone divorziate ma non risposate, che spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare nell'Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato. La comunità locale e i pastori devono accompagnare queste persone con sollecitudine, soprattutto quando vi sono figli o è grave la loro situazione di povertà. E così ci resta poi da esaminare la questione della missione delle situazioni di coloro che sono in situazioni matrimoniali irregolari ai sacramenti, cioè prima delle persone con orientamento omosessuale. Completeremo questo punto con la grave questione, che non ha avuto nessuna decisione finora, della missione al sacramento della penitenza e dell'Eucaristia dei divorziati risposati. Vedremo la prossima volta.